Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
Bam, 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 bam.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Possiamo fare una cosa? Rubo qualche secondo, ma tra l'altro anche Picozzi la fa. Allora, sai quando ti scrivono un messaggio su Messenger e tu vedi tutta una conversazione retroattiva dal 2007, tipo, no? Mm-hmm. E ci sono queste ragazze che ci chiedono un saluto. Saranno 10 anni che ci chiedono, poi glielo possiamo fare questo saluto? Che ho scoperto che
ma
ci
Picozzi.
Chiedono. Allora, salutiamo le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta.
Ma io ci vado sempre.
In particolare Maria.
Io
ecco,
pure
Maria,
vado a comprare il sale grosso lì.
Poverina, ho visto che mi chiede il suo saluto, saranno 20 anni.
Vent'anni.
E finalmente gliel'abbiamo fatto. Oh. Va bene?
Okay. Va bene, Picozzi, di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo di un caso da voi gentilmente segnalato, anzi, sempre dal buon Ross. Un
sì.
Caso di uno strano personaggio che per anni ha svolto e fatto attività di phishing. Non so se avete ben presente che cos'è il phishing, ma...
E quando ti colpiscono con i pesci?
Quando ti colpiscono, ti prendono una
pesciata in faccia, sì.
Non c'è banca a cui abbiate un conto corrente online che non vi informi tempestivamente di questa attività che non è assolutamente nuova. Phishing è una sorta di adescamento, per cui c'è chi vi chiede delle notizie o delle password piuttosto che dati sensibili e si spaccia per un'altra struttura, un'altra società, un altro ente e riesce con questo stratagemma a fregarvi poi i dati ad accedere al vostro computer. Ricordiamo che il maestro indiscusso delle arti di hackeraggio, perché questo rientra tra i fenomeni di hackeraggio, è il famoso celeberrimo Kevin Mitnick, soprannominato il Condor, che è stato negli anni 70-80 il prototipo dell'hacker cosiddetto etico, cioè quello che rubava informazioni per diffonderle. Lui per me mi è sempre rimasto nel cuore, perché al di là del fatto di essere, appunto, si diceva un hacker etico, cioè non faceva profitti sul furto di informazioni, lui è stato un ragazzo prodigio. Ne avevamo parlato, ma mi piace ripetere questo aneddoto. Da ragazzino, 15-16 anni, era bullizzato a scuola da un ragazzo delle classi superiori, quindi fisicamente molto più prestante.
Certo.
E lui ha meditato come vendicarsi e lo ha fatto in una maniera assolutamente geniale. Cioè, erano in vendita i primi modem sul mercato, lui non aveva assolutamente i soldi per comprarlo, ma era un mezzo genio, quindi si è praticamente, andando in negozi che vendevano ricambi per radiolinea transistor, si è creato un suo modem, dopodiché è entrato nel sito dell'ospedale della contea da cui dipendeva, ha preso tutte le bollette dell'energia elettrica, le ha caricate sul conto corrente del suo bullo.
Così si fa.
Oltretutto, naturalmente, facendo una maniera in cui poi scoprirlo era stato praticamente impossibile, e a questo punto veramente il bullo aveva dovuto veramente faticare poi per ripagare quello che gli era stato caricato di bollette elettriche.
Io bullo penso sempre a quello di Ritorno al Futuro, per me il bullo è lui, si chiama Biff.
Biff.
Per me il bullo è Biff.
Bissacuno.
Sì, ma certamente il paragone ci sta, perché lui, Kevin Mitnick, come Marty McFly, in realtà utilizza l'astuzia contro la forza. Devo dire che a me spesso capita di far vedere nei seminari che tengo sulla gestione dell'aggressività, perché ricorderete che Marty McFly poi, quando incrocia Biff, scappa su una sorta di skateboard raffazzonato da una cassetta della frutta con le rotelle.
Sì, era un monopattino di un ragazzino a cui lui leva un pezzo.
E alla fine cosa succede? Che sta per essere investito, sopraffatto da Biff e dai suoi amici. Quando si infila praticamente vicino sotto un camion per il letame, i nemici, Biff va a sbattere e tutto il carico di letame se lo esce in questa
rimangono
decappottati
come io tra qualche giorno. Volevo dire che sono contento di averti segnalato questa storia, perché è una storia dai contorni veramente particolari, intanto per l'ambiente in cui si svolge, che non è l'ambiente finanziario, bancario, politico, ma editoriale, no? Cioè, quindi è una roba da nerd di scrittori, da da editor, è veramente una storia strana.
Assolutamente sì, anche perché poi il responsabile, impareremo durante questa puntata un po' a conoscerlo, anche se ci sono molti, molti lati oscuri, lavorava come editor per la Simon & Schuster, che è una delle case editrici più famose e più ricche al mondo, quindi era una sorta di insider di questa struttura, un 29enne oltretutto italiano.
Italiano, esatto.
Italiano, ma restano ancora molti aspetti oscuri. Certamente lo si può definire un esperto di phishing. Ecco, tenete conto che le tecniche di phishing, se a voi non capita spesso di imbattervi, è semplicemente perché la posta elettronica di molte, cioè molti siti che vi offrono un host di posta elettronica sbattono tutte le mail di phishing direttamente nello spam, e quindi è difficile vederlo, però ogni tanto qualcuno passa, e bisogna stare molto ma molto attenti all'indirizzo, all'URL che vi arriva.
Sì, infatti esatto. Lui, e lo sentiremo, mi sa che stiamo per ascoltare la prima parte della storia, aveva trovato un metodo molto semplice ma molto efficace per riuscire a ingannare le persone.
Ma soprattutto se poi voi utilizzate come sito, come definizione,
browser, no.
No, un termine, una parola estremamente lunga e complessa.
Sì.
Ad esempio, se mettete Simon & Schuster, è un SCH Schuster. Se togliete una C, in realtà Simon & o l'H,
non ti viene, non
vi
viene,
certo, ma assolutamente.
Avete
conto.
Mai fatto quel giochino di leggere una pagina dove tutte le parole sono scritte in modo sbagliato? Tutte, e il tuo cervello le mette tutte a posto. Sì. Cioè, c'è scritto l'altro giorno ho incontrata, e tu lo leggi?
Beh, perché lo scopo del cervello è leggere, certo, in quel momento, non riconoscere le parole giuste.
Ecco, lui sfruttava un po' questo principio per appunto frodare.
Certo. Ecco, diciamo che poi in un caso, anticipando un attimo, in un caso clamoroso di un furto e un phishing appunto da parte di questo signore, il cambiamento fu ancora più semplice, è stato ancora più semplice. Ha sostituito la derivazione .com con un .it.
Ancora più facile, nemmeno chissà che.
Va bene, sentiamo la prima parte della scheda di oggi di CSI Milano.
È il 2020 quando la notizia rimbalza sui media internazionali, riprendendo quanto diffuso dal New York Times. Qualcuno sta truffando autori ed editori, rubando manoscritti non ancora pronti per la pubblicazione. Sono stati già in molti ad essere colpiti, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Svezia, a Taiwan, in Italia e Israele. La truffa si sviluppa sempre con questo schema. Scrittori, editori o agenti letterari ricevono una mail che richiede di condividere l'ultima stesura di un particolare manoscritto. L'indirizzo mail del mittente è spesso fuorviante perché presenta domini molto simili a quelli di case editrici o altri operatori del settore, come per esempio è accaduto a James Hanahan, dopo che è stato reso noto che avrebbe pubblicato un romanzo con protagonista una donna transgender, rilasciata sulla parola dopo essere stata in una prigione maschile. L'annuncio menzionava la casa editrice legata al progetto Little Brown e il fatto che l'editor sarebbe stato Ben George. Hanahan, pochi giorni dopo, ha ricevuto una mail da George con la richiesta del manoscritto, avendo però la fortuna di rispondere con un altro indirizzo mail, ovvero utilizzando come destinatario il vero indirizzo di George.
Un giovane quartetto di Liverpool che secondo alcuni si farà strada,
sì,
e avrà piuttosto
farà
successo.
Strada,
questo è il loro singolo d'esordio.
Non solo un problema nell'attraversare la strada, gente perde le scarpe, però per il resto...
Paperback Writer dei Beatles, visto che si parla appunto di mondo editoriale, di una strana, particolarissima truffa o frode operata da questo ragazzo italiano appunto in questo ambito molto preciso, molto particolare, Massimo.
Ma che peraltro, anche tu Ross, che sei uno scrittore...
Un affermato scrittore.
Sai
no,
peraltro,
scusa, un fermato, fermato scrittore.
Sai anche perfettamente come, ancor più strano, sì, il fatto perché, ad esempio, gli uffici stampa o le case editrici tramite uffici stampa ti chiedano di dargli una copia del manoscritto prima che venga pubblicato, per farlo girare ad esempio in testate giornalistiche che promettono una
recensione, certo.
Una recensione.
Ci sono anche le copie civetta, si chiamano, no? Che sì. Sono, magari non tutti lo sanno, sono delle copie non ancora definitive. Io del mio, dei miei libri ne ho qualche copia che hanno una copertina che è già quella lì, ma non è ancora proprio quella definitiva, no? Con una carta diversa.
Diciamo, cioè, che questo avviene abitualmente per le recensioni, per cui ti chiedono un pochino di poter vedere in anteprima il testo.
Anche ma... un po' per lusingare il giornalista, per dirgli, oh, te lo stiamo mandando prima. Certo. Ce l'hai solo
ma
tu.
Se andiamo addirittura poi alle grandi festival internazionali, sto pensando a Francoforte piuttosto che al Salone del Libro di Torino, è facile addirittura che ciò che arrivi sia una sorta di manoscritto, di PDF, cioè sì, neanche certo. Ancora rilegato. Per cui naturalmente quello di ottenere, ecco, il primo grosso caso è stato preso e arrestato nel gennaio, mi pare il 5 di gennaio di questo 5 gennaio, il responsabile, ma i primi casi risalgono al 2017, quindi in realtà erano 4-5 anni che questa cosa andava avanti. Uno dei casi più clamorosi riguarda una casa editrice svedese, che doveva pubblicare un libro che avrebbe dovuto essere il seguito della trilogia di Stieg Larsson su Uomini che odiano le donne, la trilogia di Millennium,
certo.
E naturalmente a un certo punto l'autore e la casa editrice originale svedese si vede arrivare una mail dall'agente italiano che dice: mi sono perso le password, per cortesia mi rimandate le password che voglio scaricare il libro perché voglio cominciare a diffonderlo, a parlarne.
E nessuno le aveva.
E no, il problema è che nessuno, cioè questa agente italiana, responsabile della casa editrice italiana, non ha mai chiesto nulla.
È quello che è incredibile.
Assolutamente mai chiesto nulla. Quello. Ecco, in quel caso, ad esempio, la casa editrice italiana aveva un sito .it, e in realtà la mail era partita da un .com. E tutto lì. Ma il vero mistero di tutta questa vicenda, lo possiamo anticipare, è che tutti questi libri, questi manoscritti che sono stati carpiti in malafede da qualcuno, non sono mai stati diffusi prima della pubblicazione ufficiale.
Io, per evitare questo, vi dico, i miei due libri li ho mandati agli editori proprio per non farmi copiare, levando le consonanti. Tanto che poi non me le hanno pubblicate.
No, che strano, questo è strano perché erano belle. Non
ho capito perché.
Pochissimo, tra l'altro. Allora, volevo dire all'amico che scrive: Paperback Writer non è stato singolo d'esordio, erano già famosi quando è uscito. Certo, è che io avevo fatto la battuta, è un nuovo quartetto di libri. Certo che non è singolo d'esordio, ma è uno dei, forse degli, a metà carriera. Era una battuta.
Quindi lo stesso adesso mi scriverà Tony se tu mandi un libro senza consonanti.
Probabilmente sì.
Va bene, Picozzi.
Io ricordo invece un libro famoso qualche anno fa, che ha avuto una certa notorietà, in cui l'autore si era divertito a scrivere l'intero libro, erano state 200 pagine, senza la punteggiatura.
Beh, scusami, in arabo la punteggiatura non esiste, per esempio.
Spero per loro che vadano a capo spesso.
Beh, anche un po'
è tutto pieno.
Tutto pieno. Anche nella tecnica del flusso di coscienza, no? Il famoso stream of consciousness. Anche Joyce, Virginia Woolf mettevano pochi punti. No?
È uno degli autori che viene sempre citato come nostre reminiscenze scolastiche che nessuno ha mai letto né capito.
È vero.
Secondo me, stream of consciousness, Dubliners e compagnia.
No, Dubliners è già masticabile. Altri sono più tosti ancora.
Gli altri esperimenti sono
complicati.
Sono contemplati.
Però fa figo dirlo alle cene.
Sì, assolutamente.
Va bene, un po' come Proust, che la Stoppelli invece ha letto. L'hanno letto lei e Proust. No, non è vero.
E ci vuole del tempo.
Torniamo tra poco.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Picozzi, ritorniamo alla nostra storia qui su 105.
Yes, questo truffatore, per modo di dire, sui generis nel mondo dell'editoria. Devo dire che a me quello che affascina non è tanto il carpire informazioni attraverso internet, perché in fondo le regole, le tecniche sono abbastanza risapute, ma è quello che sta alle spalle. Chi sono questi personaggi? Questi personaggi si chiamano ingegneri sociali. L'ingegneria non c'entra nulla, l'ingegneria sociale è l'arte di raccogliere informazioni sensibili e dati sensibili, sfruttando il fatto che noi umani abbiamo alcune caratteristiche eccezionali, tipo la nostra tendenza a fidarci di tutti. Cioè, noi siamo strutturalmente, visto che quello che importa di più per noi è far parte di un gruppo, perché la sopravvivenza dell'uomo dipende dalla nostra capacità di far gruppo, non essendo poi dotati, sto pensando sempre a un riferimento a un mondo primitivo, di una forza particolare o di protezioni particolari, siamo esserini abbastanza minuscoli e fragili, e quindi la nostra vittoria su altre specie animali è dovuta appunto all'appartenenza a una tribù, a un gruppo. E questo ci ha portato innegabilmente a essere molto ma molto fiduciosi in quel che ci viene raccontato. Mm. E la seconda cosa naturalmente è che internet può essere uno strumento validissimo per ottenere informazioni da parte di questi maghi dell'interazione. Tenete conto che prima abbiamo accennato al fatto che di questi manoscritti così ottenuti da un fantomatico Mr. X, poi nessuno di questi manoscritti, anche Elena Ferrante è stata oggetto di un tentativo di furto. Ma al di là di questo c'è il fatto che pare che questa persona ogni tanto abbia fatto quello che si dice il furto d'identità, cioè si sia fatta passare per altri promettendo magari a giovani sconosciuti, esordienti, una carriera luminosa, dicendo il tuo manoscritto, la tua opera prima apre a un successo clamoroso, mai letto nulla di, e quindi a questo punto, al di là della fatica poi degli agenti letterari di recuperare rapporti con magari chi ha personaggi o scrittori altolocati, c'è poi stata anche questa situazione di dover tenere buoni e calmi giovani scrittori del tutto illusi.
Certo.
Andiamo con la seconda parte?
Andiamo alla seconda parte, in cui raccontiamo un po' chi sono questi ingegneri sociali.
Un buon ingegnere sociale deve possedere un'inclinazione, una predisposizione naturale per la recitazione e l'inganno. Una volta stabilito il contatto con il suo bersaglio, segue poi delle regole. Mostra innanzitutto una sobria gentilezza e, se comunica al telefono, non falsifica mai il proprio tono di voce, né assume accenti o inflessioni dialettali. Anziché depistare, la cosa potrebbe apparire forzata e indurre al sospetto. Il tono migliore è quello di una competenza professionale che non deve mai risultare arrogante. Può essere opportuno inserire nel discorso qualche termine tecnico. Basta avere la certezza che dall'altra parte ci sia una persona con scarse conoscenze specifiche. Lo scopo dell'ingegnere sociale è quello di stabilire una base comune con il suo interlocutore, uno spazio virtuale fatto di sorrisi e cortesie, della rivelazione di interessi comuni, di piccole passioni condivise. Se la vittima accetta la presenza di una base comune, allora abbasserà le difese, sicuro di potersi fidare. Volete un esempio di tecniche per aggirare la diffidenza di una vittima? Immaginate che il predatore abbia messo nel mirino il dipendente di un'azienda perché in possesso di notizie interessanti. Prima esplorerà il sito web di quella ditta, dove troverà un mare di informazioni utili a sostenere il suo gioco. L'organigramma e le persone chiave, struttura, i rapporti tra le diverse divisioni e i vari reparti. Poi si procurerà l'elenco delle consociate e dei clienti che hanno scelto di acquistare i prodotti dell'azienda, riconoscendone la qualità. A questo punto deciderà se incarnare i panni di un collega appena assunto, un po' timido e disorientato, oppure se presentarsi come un impiegato di un'altra filiale, un fornitore che vuole mandare a buon fine una consegna o un cliente che dice d'aver ricevuto dalla concorrenza una proposta migliore.
Non è che stiamo dando dei consigli, Massimo. C'è sempre quello il dubbio, no? Quando siamo in onda.
Beh, il problema è che siccome siamo partiti dal presupposto che gli esseri umani si fidano troppo, il consiglio è, ragazzi, non fidatevi, perché comunque voi immaginate attraverso i social quanta gente racconta di sé, del proprio lavoro, e naturalmente l'azienda dove una persona, una vittima prescelta, lavora e solitamente ha un proprio sito internet, ha un proprio profilo Facebook o Instagram o LinkedIn, e da lì altre notizie. Per cui alla fine, se io prendo di mira qualcuno, faccio poca fatica a tirare sul telefono, chiamare e dire: sono un giovane collega, sono appena arrivato, sono della filiale accanto, ti chiamo perché mi hanno detto che tu sei una persona gentile, sono in difficoltà, ma sai, so che anche da voi l'ingegner tal dei tali è un bel rompiscatole, per cui non vorrei passare attraverso la dirigenza, puoi dirmi qualcosa tu? Ed ecco, questo è un modo con cui tu riesci a carpire assolutamente la buona fede e probabilmente anche riesci ad ottenere dati sensibili che altrimenti non
avresti. Non ti,
però scusa Massimo, è altresì vero che le persone sono anche molto diffidenti, no? Io se dovessi dire intorno a me, in generale nel mondo, nella società, in Italia parlo ovviamente, cioè dove vivo, Boh, forse vedo più persone diffidenti che persone disp- almeno no, diciamo no, sotto i 75 anni, perché poi c'è anche il discorso legato all'età, no? È tanto
diciamo che tu ti accorgi dei diffidenti perché tutti gli altri non lo sono.
No, diciamo
la maggioranza
che
non lo sono.
Tu dici che non lo sono.
Sei molto, ma molto diffidente, poco soggetto a autocritica o a critica nel momento in cui qualcuno ti presenta un'idea che è contraria alla tua. Se l'idea va nel filone che tu illustri sui tuoi social, sei disponibilissimo subito ad aderire. Cioè, se io scrivo a una persona che ha un atteggiamento rispetto al Covid di un certo tipo.
Beh, chiaro, certo, certo.
In quel modo, oppure pensa che sul posto di lavoro i capi siano super protetti e possano fare il bello e il cattivo tempo. A questo punto ho tutta l'attenzione e la soglia di critica si abbassa moltissimo.
Questo apre un discorso molto interessante sul ruolo dei social, cioè una volta se avessi voluto truffare qualcuno, avresti dovuto basarti sulla sensazione che ti dava uno che incontravi per strada, che non conoscevi, o peggio, prendere il telefono e fare un numero a caso. Adesso invece i social forniscono, come giustamente dicevi tu, più o meno un'idea della personalità di una persona, di quello, certo, che crede, di quello che mangia, di se gli piacciono gli animali. Quindi è molto fragile, come dicevi tu, questo aspetto, no? Nel senso che noi possiamo far vedere a degli sconosciuti larghi pezzi della nostra vita e di come siamo e di come ci sentiamo, di quello che pensiamo.
Abbiamo cominciato con la follia anni e anni fa, prima ancora che esistessero i social, delle segreterie telefoniche, in cui con buona pace di tutti i ladri estivi, noi tutti eravamo contenti di annunciare sulla nostra segreteria:
ciao, guardate, siamo in vacanza.
Siamo in vacanza, torneremo fra 20 giorni.
Torniamo il giorno tot, alle ore
adesso
tot.
Siamo ancora più simpatici, più ingenui, nel senso che postiamo foto su Facebook in cui diciamo in tempo diretto, immediato, che noi stiamo prendendo il sole sulla data spiaggia, per cui diciamo al ladro: guarda, se vuoi entrare per qualche giorno, per qualche ora, sei liberissimo, perché tanto noi stiamo a 500 km di distanza. I social, certamente, tenete conto. Ecco, io ad esempio faccio un riferimento anche di serie televisive, sto seguendo l'ultima stagione di SWAT perché mi piacciono ostaggi e micro ostaggi, ma una delle cose, quando capita uno sconosciuto che tiene in ostaggio, che minaccia, immediatamente questi vanno a vedere i social per fare, certo, un profilo di chi sia questa persona e per identificare e poi rintracciare questa persona. Anche se, dato in controtendenza, mi pare di aver letto da qualche parte che durante questa pandemia ripetuta Covid siano stati in molti, mi pare di aver letto il 20% di persone che hanno abbandonato i social.
Eh sì, tanto.
Lo dicevamo proprio l'altro giorno, guarda.
Cioè, sto pensando al fatto che io ho un amico che fa il doppiatore, una voce piuttosto importante, che già negli anni 90 aveva una segreteria telefonica antifurto, al contrario di quello che hai detto tu.
Diceva il contrario di quello che succedeva.
Sì, faceva una roba strana, cioè lui faceva: pronto? Aia. Pronto?
Ah, sì, sì, certo.
Pronto, chi è? In questo momento non sono in casa, risponde la segreteria telefonica. E quindi lui diceva: così i ladri, prima al primo pronto, buttano giù.
Non è una idea stupida.
E tu passavi la giornata a mandarlo a quel paese, perché dice: pronto, ciao, sono Tony. Pronto, sono Tony, Natale.
Ma sai poi
pronto,
invece...
allora mi rispondi o no?
Una cosa leggermente più sottile, che poteva vanificare però questa attenzione, era quella di non mettersi d'accordo col tuo vicino di casa se abiti in una villetta, perché ti ritiri la posta dalla casella.
Quelli che lasciavano la radio accesa, la luce accesa.
Però se a un certo punto tu te ne vai e non hai buoni rapporti
col vicino, certo,
naturalmente. Arriva il tuo bel ingegnere sociale e dice: vabbè, la segreteria non mi dice nulla, ma la cassetta piena di depliante pubblicitari, sì, piuttosto che
accumulate di cose,
mi dice
accumulate,
che tu sei fuori.
Certo. Va bene, ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte.
CSI Milano.
Silk Sonic featuring Bruno Mars e Anderson .Paak sono di fatto i Silk Sonic. La canzone è Smoking Out the Window, che secondo me, conoscendo i gusti di Picozzi,
incontra.
Gli piace, no?
Dici che incontra.
Sì.
Pezzone.
Io mi ricordo le due foto con i pantaloni a zampa d'elefante, queste camicie fiorate, che col colletto alto nelle discoteche tipo Odissea 2001. Bella,
ma tu andavi tipo al Nepenta, Massimo, negli anni 80?
No.
Cosa facevi tu negli anni 80?
Frequentavi Balere?
Come si chiamava? Il Capolinea, quello prima del Blue Note.
Il Capolinea Jazz, sì. E poi c'era il Capolinea e il Cabianca, erano due locali.
Andavo al Capolinea e poi Capolinea rimbalzavo Jazz, la scala.
Ma che chic.
Già allora.
Ecco, questa è un'immagine d'epoca, ecco. Di Picozzi, lo
vedi? Ma questi sono gli NSYNC?
No, erano discoteche.
Entrance.
Cioè, però entrato una volta in vita mia in una discoteca.
Ma come una volta?
Forse due.
A massimo.
Forse
ma, due.
Ma tu sei entrato in discoteca dove c'era già il morto a terra, cioè per delle indagini o c'era stato un omicidio oppure?
La tentazione era quello di cercare o di provocare un delitto, in modo da avere qualcosa da fare che non fosse ballare, ma comunque.
Ma dai.
Allora, intanto Antonio da Roma ci fa sapere che lui, come metodo per scongiurare i ladri, accende e spegne il televisore con Alexa quando va in vacanza. Così
comunque sembra che ci sia sempre qualcosa. Me ne ero occupato qualche anno fa, ma l'aggeggio tecnico, tecnologico che mi aveva più conquistato.
Il cane finto dietro la porta.
Allora si inseriva nella presa della corrente esattamente come le luci da notte, le luci di cui Ross diventerà presto.
Era autonomo praticamente, era tutto lì.
Con un sensore di movimento, per cui chiunque si avvicinasse cominciava a abbaiare furiosamente.
Certo.
Naturalmente poi per gli amanti dei cani, se volete un cane da guardia, prendetelo il più piccolo possibile, perché di solito
quelli piccoli fanno più rumore.
La definizione del piscinin brutto e cattivo.
Esatto.
Scusa, dico una cosa terribile, ma dei ladri si fanno problemi se c'è il cane in casa?
È come un antifurto, fa rumore, quindi.
No, ho capito, però loro pensano che il cane poi preveda la presenza delle persone.
Teniamo
in quel senso.
Conto che i ladri di cui bisogna aver paura sono i dilettanti allo sbaraglio, sono quelli che vanno in panico al minimo contrattempo. Se proprio una persona ha da attraversare questa esperienza, meglio che davanti abbia un professionista, che quale tutto desidera, anzi il professionista sa anche benissimo che portarsi un'arma significa, nel momento in cui viene identificato e catturato, un aggravio di pena strepitoso.
Certo.
La rapina a mano armata rispetto
sì,
a
il professionista
semplice.
Non ti farà del male, l'altro che viene preso dal panico
con tutte le dovute eccezioni.
Certo.
Bisogna stare attenti ai balordi.
Senti Massimo, lo svaligiatore di appartamento mediamente non ha la pistola? Secondo te?
No,
se tu lo becchi, che cosa fa?
Cerca di non farsi beccare, non lo mette in preventivo, scappa.
Ma male che verrà si fa arrestare, male che vada. Fa un conflitto a fuoco?
Assolutamente. Dai. Non si porta nemmeno le armi finte, perché in realtà oramai le armi finte che vengono utilizzate sono talmente verosimili che se poi incontri la polizia la devi mettere al volo a terra, perché sennò dall'altra parte il poliziotto pensa che tu sia armato e stia per sparare.
E questo ha anche un effetto poi sulle sentenze, quando magari il derubato gli spara, perché se appurano che quello era disarmato, a livello di giustizia cambia tutto, no?
Certo. Non puoi. Senti, Massimo, ci fa segno che dobbiamo andare con la terza
assolutamente.
Scheda.
Okay. Andiamo alla fine.
Se qualcuno avesse una foto dell'unica volta che Picozzi è andato in discoteca, io pago 1.000 euro per questa immagine.
Vabbè, così poco.
Non ci sarebbe.
Un millino.
All'inizio dell'anno, la rivista Wired dedica alla vicenda un ampio spazio. Uno dei più grandi enigmi recenti nel mondo dei libri è stato risolto. Lo scorso 5 gennaio l'FBI ha arrestato Filippo Bernardini, un 29enne italiano impiegato nell'ufficio diritti della casa editrice inglese Simon & Schuster, con l'accusa di aver impersonato, truffato e tentato di truffare centinaia di persone nel corso di più di 5 anni. La notizia potrebbe sembrare per certi versi minore e ordinaria, l'ennesimo caso di spionaggio industriale riservato a poche righe di cronaca. Invece, per gli addetti ai lavori, è il tanto atteso epilogo di una storia assurda che per quasi un lustro ha insospettito, incuriosito e per certi versi anche tormentato il mondo dell'editoria di tutto il pianeta. Per tutti questi anni, infatti, i responsabili e gli editori di prestigiose case editrici di tutto il mondo, dagli Stati Uniti a Taiwan, dalla Svezia all'Italia, hanno ricevuto mail frequenti e insistenti da parte di loro colleghi che richiedevano l'accesso a manoscritti non ancora pubblicati di grandi autori, così come di misconosciuti esordienti. I messaggi provenivano tutti da persone che i destinatari conoscevano più o meno bene, comunque professionisti acclarati nel mondo editoriale. Non c'era motivo di dubitare a una prima lettura di queste richieste. Ciascun mittente utilizzava il gergo proprio del settore, per esempio abbreviando manuscript in MS per velocità, e soprattutto sapeva esattamente a chi rivolgersi per ottenere un libro, quindi consapevole dei numerosi e spesso intricati passaggi di pubblicazione che caratterizzano ogni opera in modo diverso.
Guarda che pazzesca questa storia, sarà che io sono un po' sensibile, ma è veramente incredibile.
Anche perché io stavo riflettendo mentre andava alla scheda lettera di Ansante, che se mi arrivasse una mail dal mio agente letterario, che per mia fortuna è uno dei principali in Italia, che si chiama Roberto Santachiara, mi arriva la mail con robertosantachiara.it anziché .com.
Non te ne accorgi?
Io non me ne accorgo proprio. Se mi chiede di mandargli un lavoro preparatorio.
Bravo, hai fatto bene a dirlo solo quasi 1 milione di persone. Bravo Massimo. Ecco,
se mi chiedesse a che punto stiamo, mandami dei capitoli del tuo ultimo libro per vedere cosa stai facendo, ma io al volo gliele mando.
Beh, a me è accaduto un paio di volte, ma non era phishing, era proprio semplicemente uno sbaglio di persone senza nessuna, come si dice, volontà di imbrogliare, che mi siano arrivate. Una volta c'era scritto il prezzo, il rogito per il terreno, il prezzo stabilito . E avevano scritto alla mia mail senza mettere il punto, quindi non l'aveva, allora no, attenzione, la mia mail non ha il punto, la mail che loro volevano aveva il punto,
sì.
Non avendola copiata
hanno sbagliato
e a me io ho scritto guardate che non sono io.
Per questo alla fine due o tre volte alla fine delle mail c'è scritto molto spesso questo è riservato se per errore,
certo,
abbiamo eccetera. Ecco, secondo me io casa come ho fatto,
poi l'ho preso quel terreno anch'io
l'ho preso così con un rogito sbagliato. Dicevi Massimo?
No, il problema è che poi rimane intatto il mistero e probabilmente dobbiamo aggiornarci fra qualche mese quando verrà chiusa l'istruttoria, perché il fatto è che quest'uomo, questo Filippo Bernardini, non ha ricavato e non ha guadagnato nulla.
Niente.
Ma infatti, senza
quindi
fare,
che danno ha fatto?
Senza fare nessuna apologia, perché comunque è un reato. Cioè, quando nella scheda c'era scritto è stato arrestato dall'FBI, io ho detto, però dire ai nipoti sapete che una volta mi ha arrestato l'FBI
non è male,
per aver fatto poi niente di realmente grave.
Beh, oddio, cioè, il problema è che il giovinotto il capo di imputazione rischia 20 anni di galera.
No, certo,
capito, ma il danno qual è?
Il danno non c'è, questa è la grandissima attenuante. Allora,
è furto di opera, però senza scopo di commercializzazione, scopo di lucro.
No, certo. Oltretutto poi non possiamo neanche dire che lui si è creato un tesoretto pronto da essere sfruttato, perché ogni volta che lui diceva mi faccio dare il manoscritto del libro e poi 3 mesi dopo usciva il libro, a questo punto che tu mettessi fuori il tuo manoscritto non ti dava nessun tipo di vantaggio.
Di cosa l'accusi? Volevo leggerlo per primo.
Sì, e devo dirti che questo lascia aperto probabilmente a un'unica ipotesi, non avendolo qui materialmente per interrogarlo, che essendo lui un soggetto del mestiere, cioè lavorava appunto come impiegato all'ufficio diritti di una casa importante, prestigiosa, e una casa editoriale, lui sia sempre stato uno scrittore mancato. Sembra che in gioventù avesse scritto qualcosa che non è mai stato pubblicato, per cui che abbia accumulato una sorta di rancore e che quindi si sia deciso un po' ad ottenere questo materiale in una sorta di controllo onnipotente.
Okay.
Cioè, che sia comunque una persona disturbata, che sia una persona disturbata fino a un certo punto, perché poi non ci ha marciato sopra, ma l'unica spinta, l'unica molla che lo ha animato era quella di controllare, di avere un suo dominio.
Certo, certo. Che poi ha a che fare sempre con l'identità, no? Alla fine di tutto, con la voglia di esserci in qualche modo, ed essere ricordato per qualcosa.
Abbiamo terminato. Grazie Massimo, ci sentiamo martedì prossimo.
Assolutamente.
Ciao, grazie.
Ciao.
A tutti.
Ciao. Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.